Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Claudia Fanti.
Buongiorno a tutti e tutte, sono di nuovo Claudia Fanti e oggi, come già anticipato, vorrei parlare di una questione su cui l'umanità si interroga da sempre, cioè sul perché esiste il male e su qual è, se c'è, il suo significato. Nell'ottica della fede cristiana tradizionale non c'è una risposta soddisfacente al paradosso di Epicuro: se Dio non vuole impedire il male non è buono, se non può non è onnipotente. Una trappola che si ripropone a ogni catastrofe naturale e a ogni disgrazia individuale. L'ottica post-ateista, quella che comporta il superamento dell'immagine di un Dio personale e trascendente, ha almeno il merito di liberarci dallo sforzo impossibile di conciliare l'amore divino con la presenza dilagante del male, eliminando dalla scena un Dio che permette il male quando potrebbe evitarlo o che non vuole intervenire potendo farlo e che dobbiamo allora provare a convincere, magari con sacrifici e intercessioni, e per lo più senza ottenere molto o senza ottenere nulla, considerando l'impressionante quantità di sofferenza che ogni giorno, ogni ora continua a investire il nostro pianeta. Cosa fare però del male in tutte le sue forme, da quello che ci facciamo gli uni con gli altri a quello relativo alle dinamiche della natura, pensiamo solo alle grandi estinzioni di massa, se in noi viene in meno la fede in quel Dio, ma non ci rassegniamo neppure all'idea che tutto sia solo frutto del caso, di interazioni tra particelle senza significato? In un ambito post-ateista, qual è il significato del male nella visione di un divino immanente inseparabile dalla realtà? Il filosofo della scienza, Telmo Pievani, dice che siamo tutti figli della fine del mondo degli altri. Ogni organismo sopravvive solo grazie alla morte di altri organismi, in quanto viviamo grazie agli organismi che mangiamo, per poi alla fine riconsegnare gratuitamente ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto. L'universo è in fondo un'infinita comunione di vita attraverso la morte, dice il teologo José Arregui, e niente lo rende più esplicito del simbolo taoista yin-yang, dove la luce e l'oscurità sono interdipendenti, contenendosi e sostenendosi a vicenda. Ma noi che in Occidente siamo abituati a un pensiero binario facciamo fatica ad accettarlo. D'altro canto, com'è possibile non farsi interpellare dal lamento delle vittime? Di certo noi viviamo in un universo in cui gli oggetti ci sembrano separati, in cui ci siamo noi con i nostri istinti distruttivi e ci sono i lupi affamati che attaccano i cervi e i cervi affamati che brucano le piante e così via, la cruda realtà della catena alimentare. Ma le separazioni esistono oggettivamente? Non saranno solo risultato del nostro processo mentale che ci porta a dare un ordine a quello che vediamo? Un malinteso creato dalle nostre menti limitate? Insomma, il velo di maglia dell'induismo. Ma anche in Occidente, Eraclito lo sosteneva già nel V-VI secolo avanti Cristo, tutte le cose sono uno e l'uno tutte le cose. I mistici di ogni tempo, di ogni luogo e di ogni tradizione spirituale, non solo il taoismo e il buddismo, lo hanno sperimentato in maniera diretta, cogliendo tutta l'illusorietà della distinzione tra soggetto e oggetto, tra sé e l'altro, tra coscienza e il cosmo, tutto il carattere illusorio di un sé delimitato e separato. Einstein parlava di una specie di illusione ottica della coscienza in base a cui l'essere umano percepisce se stesso, i propri pensieri e sentimenti come qualcosa di separato dal resto, e aggiungeva che la lotta per liberarsi da tale illusione è il solo scopo della vera religione. E allora è possibile che abbia ragione Erwin Schrödinger, uno dei padri della meccanica quantistica, a dire che esiste una sola cosa e ciò che sembra una pluralità non è altro che una serie di aspetti differenti della stessa cosa. Facciamo tutti parte di un eterno sé onnipresente che tutto comprende. E questo potrebbe significare che la nostra coscienza individuale è solo riflesso di una coscienza infinita che costituisce il fondamento della realtà e che la nostra essenza più profonda, dunque anche quella di ogni vittima, non vada perduta, ma faccia ritorno in quella coscienza infinita in cui tutti siamo uno. E a proposito di Schrödinger, rimane un ultimo tema che vorrei trattare, quello del rapporto tra spiritualità e scienza, e lo farò la prossima volta. Buona giornata.